Marco 7, 31-37. Gesù partì di nuovo dalla regione di Tiro e, passando per Sidone, tornò verso il Mar di Galilea, attraversando il territorio della Decapoli. Condussero da lui un sordo che parlava a stento e lo pregarono che gli imponesse le mani. Egli lo condusse fuori dalla folla, in disparte, gli mise le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Poi, alzando gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: «Efata», che vuol dire «apriti». E gli si aprirono gli orecchi, e subito gli si sciolse la lingua e parlava bene. Gesù ordinò loro di non parlarne a nessuno, ma più lo vietava loro e più lo divulgavano, ed erano pieni di stupore e dicevano: «Egli ha fatto ogni cosa bene, i sordi li fa udire e i muti li fa parlare».
Stiamo seguendo il Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco è un Vangelo particolarmente intenso, denso. Il Vangelo di Marco prova a raccontarci il Gesù autentico. E in tutti i brani del Vangelo di Marco la cosa che viene fuori è questa, che se noi non ci relazioniamo col Gesù autentico, se invece del Signore storico, del Cristo storico, noi andiamo a cercare un Gesù costruito a nostra immagine, un Gesù della nostra fantasia, questo Gesù non potrà darci oltre che illusioni, non potrà salvarci, non potrà guarirci, non potrà fare nulla di importante per noi. Soltanto se io e te, soltanto se noi come Chiesa ci relazioniamo, entriamo in connessione, entriamo in contatto col Gesù autentico, questa relazione può cambiare, può trasformare ogni cosa. E il Vangelo di Marco ci ricorda chi è questo Gesù autentico, come possiamo incontrarlo, come possiamo relazionarci con Lui, come possiamo camminare assieme a Lui. Ora, non è facile, perché il Gesù autentico è un Gesù che prima o poi ci contraddirà. È il Signore autentico è qualcuno che non ci dirà che sempre va tutto bene e che come diciamo noi. A volte ci metterà in crisi, a volte ci darà una correzione, in ogni caso, a volte può essere scomodo e spigoloso. C'è un grande dibattito ai nostri tempi sulla storicità del Signore Gesù. E ci sono storici che sono talmente presi dal loro metodo scientifico, dal loro orgoglio, che iniziano a dire questo. È un libro appena uscito di uno storico di Oxford. Non sappiamo molto del Signore storico. Lui potrebbe essere stato uno sciamano fra tanti, un visionario molto radicale, un riformatore fra i molti, uno che lotta per il regionalismo, uno che è contro le convenzioni della religione del tempo, ma non possiamo dire che lui sia stato realmente il Messia e il Salvatore. Gesù però non è così. Il Vangelo di Marco ci racconta di un Gesù straordinario, rivoluzionario, che può cambiare, che può toccare la mia vita e la tua vita. Marco inizia quel brano che abbiamo letto oggi raccontandoci un itinerario strano del Signore Gesù. Versetto 31. E Gesù partì di nuovo dalla regione di Tiro e, passando per Sidone, ritornò verso il mare di Galilea, attraversando il territorio della Decapoli. È un itinerario non lineare. È come dire che per andare a sud, partendo da qui, tu vai prima a Innsbruck, poi un po' a est e poi torni giù. Perché ce lo racconta Marco? Marco ci racconta queste cose non perché lui è ignorante della geografia della Palestina del tempo. Marco ci racconta queste cose per il semplice fatto che ci dice che Gesù viaggia. E lui lui gira intorno a un territorio gentile, fatto che è abitato da pagani. Lui è venuto non soltanto per le persone religiose del tempo, lui sta un periodo della sua vita anche a costruire, a cercare, a salvare, a liberare, a guarire le persone che non appartenevano al popolo di Dio. Lui viaggia. E il suo viaggio non è lineare, non è prevedibile come vorremmo che fosse. E mentre qui ci dice, incontra qualcuno, incontra una folla, e questa folla gli porta una persona che soffre, che è sordomuta. Questa guarigione la racconta solo Marco. Questa guarigione la racconta solo Marco in tutti e quattro gli Vangeli. Probabilmente perché Marco è vicino a Pietro. E questa guarigione ha avuto un grande impatto sulla vita di Pietro, perché subito dopo, un capitolo dopo, guarderemo anche come gli occhi e con le orecchie di Pietro saranno aperte dal Signore. E Pietro si ricorderà in modo molto forte di questa guarigione, per cui con molta probabilità questo è il motivo per cui Marco la inserisce in modo così dettagliato, a differenza degli altri Vangeli. Ci sono, fratelli, tre tipi di sordità. Ci sono tre tipi di sordità. La prima sordità è la sordità fisica, è la patologia, è la malattia. I medici ci dicono che il 30% degli uomini e delle donne, e la percentuale in crescita, soffre di questa sordità fisica. Non sento. Però non esiste soltanto questa sordità fisica, esiste anche una sordità sociale, ed è quella in cui nessuno ti ascolta e tu sei muto e non senti, proprio perché ti isoli e non sei in grado di relazionarti con nessuno. Ed esiste anche una sordità spirituale. Ed è quando il Vangelo arriva alla nostra vita, ci entra da un orecchio e ci esce dall'altro. E il Signore Gesù vuole tratta con questo sordo muto, con tutti e tre tipi di questa sordità, ma soprattutto con la sua sordità spirituale. La malattia la conosciamo tutti. Ma esiste anche, fratelli, una sordità, come dicevamo, sociale, che più o meno penso che riguardi diversi di noi. C'è un film degli anni 70, il cui titolo è Qualcuno volò sul nido del cuculo. E un protagonista di questo film, con Jack Nicholson, non so se lo avete visto, è un bel film, è un indiano, è un pelle rossa, il cui nome è Bromden. Lui è figlio di un capo tribù, è un uomo maestoso, gigantesco, forte, ma è un uomo che, malgrado la sua forza, malgrado la sua imponenza, ha paura di tutto, ha paura della sua ombra, e tutti lo credono sordo e muto, maestoso, imponente, creduto da tutti sordo e muto. In realtà quest'uomo non parla e finge di non sentire da molti anni. Sapete perché? Perché da piccolo quest'uomo non è stato ascoltato, perché lui parlava e nessuno lo ascoltava. Lui diceva le cose e nessuno le prendeva in considerazione. E lui ha visto che la sua famiglia si distruggeva in molti modi, e come fuga, come metodo per sopravvivere, si è chiuso in se stesso, e da allora non ha parlato con nessuno. Ma non perché fosse muto, perché non aveva più nulla da dire. Lo guarirà la vicinanza di un uomo che si interesserà davvero a lui, che gli farà vedere che esiste qualcuno che lo ascolta e che lo prende in considerazione. Ora, cari fratelli, amici, oltre alla sordità fisica, questa sordità è una sordità diffusa nella nostra società. Vite che si impoveriscono, vite che si chiudono a riccio, uomini e donne che di fatto diventano mute e sorde, non perché lo sono fisicamente, non perché c'è una patologia, ma perché nessuno li ascolta, perché non c'è posto per loro, non c'è posto per loro nel nostro mondo. E poi c'è la sordità spirituale, è quella in cui tutti siamo affetti, eh? Ti parlano del Vangelo, cosa mi interessa? Ti parlano della croce, ma questo brano, fratelli, ci dice una cosa importante, che qualunque sia la tua sordità, Gesù la guarisce. Qualunque sia il nostro problema, Gesù è l'unico che se ne fa carico ed è l'unico con cui si può arrivare a una soluzione. Tre passi, questa mattina vedremo. Il primo passo, come guarisce Gesù? Qual è il metodo che Gesù usa per guarire? Secondo passo, perché guarisce Gesù? Qual è la motivazione che sta dietro alle azioni che Gesù fa? E il terzo passo, quali sono le conseguenze della guarigione del Signore Gesù? Guardate assieme a me. Guardate assieme a me il primo passo. Guardate come guarisce Gesù. E il metodo che Gesù usa è straordinario. Versetto 32. Il metodo di Gesù. Come guarisce Gesù? Condussero da lui un sordo che parlava a stento. Non riusciva a produrre un linguaggio, una comunicazione giusta, corretta, erano suoni inarticolati, era stento, parlava stento, e lo pregarono a Gesù che gli ponesse le mani. Però invece cosa fa Gesù? Egli lo condusse fuori dalla folla, in disparte, gli mise le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Poi, alzando gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: Effata, che significa in aramaico, apriti. E l'uomo, il sordo muto, non fu più né sordo né muto. Come guarisce Gesù? La prima cosa che Gesù fa è che Gesù prende quest'uomo e lo toglie dalla folla. Gesù prende quest'uomo e lo toglie dalla folla. L'uomo non è un problema, quest'uomo non è uno fra i tanti, lui è un individuo unico. Il Signore Gesù lo va a guarire, lo guarisce, ma il tocco del Signore Gesù non è uno spettacolo per far divertire la folla. Lui non è, capite? Non è un clown da un circo a tre piste che fa le guarigioni per intrattenere gli altri. Cari fratelli, Gesù lo prende e lo tira fuori dalla folla, in disparte. Stiamo attenti, cari fratelli, dalle spiritualità spettacolari. Fratelli, stiamo attenti, no? Dalle guarigioni che con ondate dello spirito non creano altro che un fenomeno da baraccone. Gesù non è così. Gesù non è interessato a queste cose. Lui prende la persona e la porta in disparte. Da solo. Ma non è soltanto questo. Gesù non usa soltanto questa tecnica. Quest'uomo è un individuo unico per il Signore. Ora, fratelli, nella nostra società vige un metodo, che è quello della produzione di massa o standardizzata. La produzione di massa o standardizzata è questa. Funziona in questo modo, con questo principio. No, si fanno molte cose uguali per tutti. No? Per cui, no, è più conveniente fare un piatto che sia lo stesso per tutti. piuttosto che star lì a cambiare il dettaglio, il disegno. La produzione di massa è questa, il metodo fordista, no? In scala, così a raffica, tutto uguale per tutti. Gesù però non offre una salvezza di massa. Lui non fa tutto uguale per tutti. Non è così. Gesù non è fordista. Lui è un artigiano. E quando tu compri qualcosa di artigianale, che sia veramente tale, quel pezzo che tu compri è unico, è irripetibile. Ha delle specificità che non trovi da nessuna parte. Allora, cari fratelli, questo brano ci dice che Gesù è l'artigiano della nostra salvezza, che lui è l'artigiano della nostra liberazione. Lui non ci produce in massa, noi non siamo il frutto di una catena di montaggio spirituale, no, lui è l'artigiano, ognuno di noi ha ricevuto un'attenzione particolare, speciale, unica da Gesù. E siamo diversi gli uni dagli altri. Gesù è l'artigiano, il Signore Dio è l'artigiano della nostra salvezza, il suo metodo non è uguale con tutti. Ma tu pensi che lui si sia comportato allo stesso modo con Naaman il Siro, o con Giacobbe, o con Giuseppe, o con Giobbe? Guarda tutta la storia, guarda la vita di tutti questi personaggi nella scrittura e vedrai che Dio è l'artigiano, perché con ognuno di loro Dio usa un metodo unico. Dio è attento a ognuno di noi. Lui si prende realmente cura di noi. Chiamano Gesù una volta. Hanno preso una donna in adulterio. In fragante. Ci sono tutti i religiosi del tempo attorno a lui. La donna è lì. Vogliono chiedere a Gesù. Vogliono mettere in crisi Gesù. Cosa devono fare adesso che l'hanno beccata, che l'hanno colta in peccato fragante? Ci sono tutti lì. Quella donna ha sbagliato, ovvio che ha sbagliato. Ha fatto delle cose terribili, certo che ha fatto delle cose terribili. Ma quello che Gesù fa è straordinario. Fa andare via la folla. Mette in crisi la folla. Lui non offre spettacoli da baraccone. La fa andare. E poi si relaziona a tu per tu, in modo unico, con la donna adultera. Non la mette, non ne fa un oggetto, non ne fa un oggetto da mercato, capite? Lui si relaziona, è attento, malgrado il suo peccato, malgrado la devastazione del suo errore. Lui è attento a quella donna. Noi non siamo così. Se tu sei un insegnante, spesso ti capita, che spesso c'è quasi divertimento a mettere in crisi davanti agli altri uno studente impreparato. Ci divertiamo. Se tu hai una moglie, spesso metti in crisi tua moglie in pubblico. Proprio così, no? Senza pensarci. Se hai una responsabilità nella Chiesa, se sei un leader, può anche darsi che con facilità, no? Metti in crisi un credente in pubblico. Perché non eviti? Perché, no? Il fatto di relazionarti con lui nel modo opportuno. Tutti noi sbagliamo in questo. Gesù no. Lui ha una cura e un'attenzione particolare. Matteo 11. Venite a me, dice Gesù. Voi tutti che siete affaticati e travagliati. E io vi darò riposo, perché il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. Gesù è unico. Lui è l'artigiano della nostra salvezza. Forse siamo timidi, forse siamo insicuri, però io voglio dirti questa mattina che Gesù è l'unico che non ci manipola, Io voglio dirti questa mattina che Gesù è l'unico che si prende realmente cura di ognuno di noi. Gesù è l'unico che non ci umilia, che non ci offende come fanno tutti gli altri. Non avere timore, non avere paura ad incontrare Gesù. Io stesso devo chiedere scusa spesso per il mio comportamento. Gesù non delude mai. Gesù non delude mai. Ma non fa soltanto questo Gesù. Lui non tira soltanto l'uomo dalla folla, non è solo l'artigiano della salvezza, della liberazione di quest'uomo. Gesù prende le sue mani, mette le sue dita nelle orecchie. E nel toccare quell'uomo, il Signore Gesù si identifica con il suo problema, con il suo bisogno. Il suo contatto fisico è espressione della compassione del Signore Gesù. Gesù vuole comunione intensa con quell'uomo e lo tocca. Non si accontenta di stare di fronte a lui. Poi sputa, con la saliva gli tocca la lingua, guarda il cielo ricordandosi, no, che la relazione fondamentale con il Padre, sospira proprio nell'intensità dell'emozione di questo incontro e poi dice: apriti, è fata. E le orecchie e la bocca si aprirono. Cosa fa Gesù qua? State attenti. Questa è una persona sordomuta. Quello che Gesù fa è usare il linguaggio dei segni. Lui usa il linguaggio dei segni. Lui usa un linguaggio che può parlare alla mente del sordomuto, alle emozioni del sordomuto e all'anima e allo spirito del sordomuto. Usa il linguaggio dei segni, che è l'unico linguaggio che è comprensibile da una persona con quella difficoltà. Cari fratelli, Gesù entra nel nostro mondo. Questa è l'incarnazione. Gesù entra nel mondo dell'uomo, entra in un mondo fatto di silenzio, di malattia, di morte, di peccato, e lui parla l'unico linguaggio che noi possiamo comprendere per raccogliere la sua salvezza. Gesù si accomoda, si adatta. Capite la straordinaria? Lui non è, è una cosa straordinaria. Il Figlio di Dio usa il linguaggio dei segni, il linguaggio dei sordomuti per parlare con un sordomuto e per guarirlo. Cari fratelli, quanta attenzione c'è nel Signore Gesù e quanta rigidità c'è invece da parte nostra quando parliamo anche con le persone. Quanta rigidità, quanta noncuranza, quanta arroganza. A non voler capire, a non voler entrare, a non voler ascoltare le loro storie e intervenire lì dove sono. E molte volte, cari fratelli, le chiese sono vuote. Il cristianesimo non cresce non perché il messaggio del Vangelo non ha la potenza giusta, ma perché i cristiani hanno un atteggiamento di supponenze, di arroganza e di rigidità e di una certa chiusura mentale che allontanano le persone piuttosto che accoglierle nel nome del Signore Gesù. Ma se il Vangelo ci cambia completamente e ci dice che io e te dobbiamo essere attenti, prenderci cura realmente, fino in fondo, del bisogno e dei problemi degli altri. Questa è una sfida. Ecco come guarisce Gesù. Lui è unico. Ma perché Gesù guarisce? Se il primo passo, se la prima tappa è stata di guardare come guarisce Gesù, ma qual è la motivazione, qual è il motivo della guarigione, di queste azioni che Gesù fa? Voglio dirvene un paio. La prima cosa è che Gesù fa questa guarigione perché lui è Dio. Esodo capitolo 4. Marco ci ricorda spesso, continuamente, la divinità, l'unicità del Signore Gesù. Esodo capitolo 4 versetto 11. È Dio, il Signore, che parla con Mosè Mosè disse al Signore, anzi versetto 11, e il Signore gli disse, cioè Dio gli disse, chi ha fatto la bocca dell'uomo? Chi rende muto o sordo o veggente o cieco? Non sono io forse il Signore? Marco ci dice che guarendo un sordo muto, Gesù si sta ponendo allo stesso livello di Dio. Lui sta dicendo, io sono colui che dà, che oltre a dare la sordità, sono colui che la può guarire. Perché guarisce Gesù? Perché lui è Dio. Non c'è nessuno uguale a lui. Lui è il figlio di Dio. Ma c'è un altro motivo. La parola sordomuto che Marco usa in questo brano compare in un'altra sola volta nella Bibbia ed è nella versione greca dell'Antico Testamento e si trova in Isaia 35. Leggiamolo, perché quest'altro brano ci dice, ci dà l'altro perché il Signore Gesù guarisce questo sordomuto. Isaia capitolo 35 ci parla, è un brano straordinario che probabilmente molti di noi hanno già frequentato, hanno già visto. Marco sta scrivendo ai gentili, a chi non conosceva le scritture, per cui quando Marco fa un riferimento all'Antico Testamento è perché quel riferimento è particolarmente significativo, è importante. Isaia 35 ci parla di un tempo, di un'epoca, di un'era in cui il Messia arriverà e la liberazione, la gioia e la pienezza caratterizzerà tutta la terra. Isaia 35, versetto 5, anzi dal versetto 4, ecco il vostro Dio verrà la vendetta, verrà la retribuzione di Dio, verrà egli stesso a salvarvi. E poi versetto 5, allora si apriranno gli occhi dei ciechi, e saranno sturati gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia, perché delle acque sgorgeranno nel deserto. Cari fratelli, Isaia 35 ci parla di un'epoca e descrive l'arrivo del Signore Gesù, l'arrivo del Messia in un modo unico. E Marco ci dice che la guarigione del Signore Gesù nei confronti del sordomuto sta realizzando questa profezia. Lui è l'anticipazione, lui è il Messia, è arrivato, e se il Messia arriva vuol dire che adesso